Astronauticast. Astronauticast, stagione 11, episodio 29, live Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Io sono Michael Sacchi. In questo giovedì 3 di maggio 2018, pronti per un'altra puntata di Astronauticast, come annunciato, il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Che cosa mi resta da fare in questa introduzione? Perché ho perso il filo del discorso, essendo stato ai microfoni per qualche settimana, ovviamente annunciare i miei compagni di avventura. Nel solito ordine in cui me li mette Hangout, che mi pare essersi stabilizzato ultimamente, da Verona, Veronica Raimondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, benvenuti a questa nuova puntata.
Prontissima, perché ormai se lo aspetta che l'ordine è quello. Da Modena, invece, Riccardo Rossi.
Buonasera, buon ritrovati a questa nuova puntata di Astronauticast e speriamo come al solito di intrattenervi in maniera intelligente e divertente.
Da Milano invece Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter. Oppure usare la chat del player della diretta su YouTube se ci state seguendo in diretta.
Ho avuto un problema cercando di aprirla, di conseguenza tiratemi la giacchetta se vedete che c'è qualche domanda o qualcosa che richiede un inserimento, una menzione. Paolo, come al solito, è in super mega HD. Nelle settimane scorse vi ho guardato un attimo sulla televisione, sembra di vedere una cosa... È meglio della TV normale che guardo qua, che non è in HD ogni tanto. E poi Darmstadt, ai comandi del podcon, della console del podcon, c'è Marco Zambianchi.
Un saluto a tutti voi, amici co-host, e soprattutto agli amici all'ascolto, da Marco Zambianchi da Darmstadt.
Molto bene, allora, dicevamo puntata 29 della stagione 11, abbiamo qualcosa che bolle in pentola, abbiamo un po' di notizie che sono accadute questa settimana, alcune trovate sulle pagine di astronautinews.it, alcune sparse per gli interwebs, abbiamo il nuovo lancio del New Shepard, interessante come gli altri, una volta all'anno abbiamo questo appuntamento, diciamo. L'amministratore temporaneo che mi pare sia diventato definitivo di NASA, ne parlerà un po' Marco, InSight che ormai è alle porte, la partenza di InSight, la prossima missione marziana e una futura missione europea per lo studio dei pianeti extrasolari, visto che ne abbiamo parlato un paio di settimane fa. Seguono rubriche, seguono le solite cose che ci piace immaginare che voi vi sintonizzate al giovedì sera o in qualsiasi altro momento in differita per sentirci discutere. Bene, bene, quindi direi che si può partire, a meno che non ci siano annunci particolari.
No, vorrei cogliere l'occasione per soltanto, visto che siamo all'inizio della puntata, è una cosa che riguarda noi come associazione, le nostre attività. Vi ringraziamo perché sul nostro canale YouTube di Astronauticast abbiamo raggiunto i 3 milioni di visualizzazioni, quindi un traguardo importante per noi. Ringraziamo soprattutto Riccardo Rossi, che ha contribuito in gran parte a produrre il materiale, i video che poi hanno generato tutte queste visualizzazioni. Stiamo parlando dei suoi time-lapse, soprattutto gli spettacolari time-lapse da fotografie fatte dalla stazione spaziale.
E magari io ringrazio Samantha Cristoforetti, perché un paio di video sono stati retweetati da lei quando era nello spazio, e se dovessimo fare un grafico torta di quante visualizzazioni sono arrivate da quel paio di retweet, un quarto, forse un terzo, cioè, quindi...
E la restante metà abbondante, più di tre quarti, sono gli altri tuoi video e poi restano le nostre puntate. Quindi questi 3 milioni, la prima volta che ho visto 3 milioni mi è caduta la mascella, ma poi ho pensato che effettivamente non c'entriamo niente,
sì, diciamo,
noi che siamo qui questa sera, intendo, a parte Ricky.
2 milioni 900 mila e qualcosa sono le visualizzazioni delle nostre puntate, il resto, vabbè, le cose di Samantha, eccetera.
Dovrò farmi un giro nella console del canale per vedere un po' di come dice Ricky, grafici a torta. Ma sì, insomma, grazie. È
interessante anche per chi non lo avesse ancora fatto andarsi a vedere le playlist. Abbiamo raccolto tutti i video in playlist, quindi se mettete quella dei video di... Adesso c'è lo spoilerone del prossimo argomento, mi ero preparato la schermata, mannaggia. Ma
puoi bisbigliare?
ho inquadrato te, vediamo se riesco a fare la regia anche dal video. C'è la playlist di Ricky che praticamente vi accompagna per 270 circa video, sto andando a memoria, quindi potete iniziare a vederli di mattina e arrivare tranquillamente a sera sempre passando da un video dopo l'altro, e negli ultimi Ricky ha avuto anche la bravura di scegliere delle bellissime colonne sonore rigorosamente open all'uso, e poi ci sono gli amici che fanno il claim finti, che contestano il copyright di cose senza copyright e lo fanno infervorare, però anche da parte mia, bravissimo Ricky, e se non conoscete la playlist del suo lavoro andate dopo la trasmissione a vederla su YouTube, sul canale Astronauticast.
Capolavori, insomma. Cosa è successo con New Shepard?
Il 29 di aprile del 2018 si è svolto con successo un nuovo volo di test del lanciatore suborbitale New Shepard di Blue Origin, in particolare l'ottavo volo. Ricordiamo che Blue Origin è l'azienda spaziale del fondatore di Amazon, Jeff Bezos. Questo ottavo volo ha avuto un profilo di missione simile a quello dei voli precedenti, in particolare si è svolto riutilizzando lo stesso lanciatore e la stessa capsula del volo precedente, il settimo, che si era svolto a dicembre del 2017, cioè il razzo è stato lanciato dalla base di lancio di Blue Origin nel Texas occidentale, ha raggiunto un'altitudine massima di circa 107 km e verso l'apogeo ha sganciato la capsula che è atterrata poi autonomamente. È rientrato atterrando con il proprio motore, il razzo New Shepard, in una piazzola circa 2 miglia dal sito di lancio, e anche la capsula poi è rientrata come previsto e atterrata come previsto con il paracadute. A bordo della capsula hanno viaggiato anche in questa occasione, la seconda volta che succede, dei carichi utili scientifici commerciali, diciamo degli esperimenti di microgravità, perché in questa occasione Blue Origin ha venduto l'opportunità di far volare in questo volo senza equipaggio alcuni esperimenti nello spazio disponibile all'interno della capsula. La missione è andata come previsto, immagini molto spettacolari come sempre, e si è trattato appunto di un riutilizzo di questo nuovo lanciatore insieme con la capsula. Una versione aggiornata della capsula, la seconda versione della capsula, che ha i finestrini che poi saranno utilizzati anche nelle future missioni con equipaggio, quindi gli ampi finestrini delle dimensioni di 70 cm per un metro, che consentiranno una vista magnifica a chi avrà l'opportunità di volare in queste missioni suborbitali. E in effetti, più che la missione in sé, di questo volo sono interessanti le implicazioni e quello di cui si è discusso durante la diretta. Cioè, perché durante questa diretta la conduttrice, che è una ingegnere che si occupa delle attività commerciali del futuro lanciatore orbitale di New Origin, di Blue Origin, il New Glenn, ha parlato più volte non solo delle opportunità commerciali di questo volo, ma anche dell'esperienza dei futuri voli turistici con equipaggio, cioè di come i futuri turisti spaziali si potranno addestrare e compiere un intero volo suborbitale nell'arco di un fine settimana. Tutti questi segnali fanno capire che Blue Origin è particolarmente vicina all'obiettivo dei primi voli con equipaggio. Il primo volo con equipaggio, che dovrebbe essere un volo di test con a bordo un equipaggio di piloti collaudatori, dovrebbe svolgersi entro il 2018, quindi entro quest'anno. Invece il primo volo con turisti paganti o comunque con un pubblico pagante dovrebbe invece svolgersi l'anno successivo. Un'altra cosa che ho notato nelle immagini di questa diretta e poi anche di quella precedente, quindi la prima con immagini riprese dall'interno della capsula, non so se avete avuto anche voi questa stessa impressione, è l'estrema stabilità della capsula in questo volo, che ha mantenuto praticamente lo stesso assetto verticale per l'intera durata del volo, quindi per l'intera decina di minuti, non soltanto nella fase propulsa, ma anche poi all'apogeo, quindi in condizioni di assenza di peso, e poi nelle fasi di rientro nell'atmosfera. La fase di assenza di peso, come previsto dal profilo di volo di queste missioni, è stata di circa 4 o 5 minuti, cioè l'esperienza che potranno avere poi i futuri turisti spaziali, oppure anche le condizioni di cui possono usufruire gli esperimenti, i payload commerciali. Quindi una stabilità grandissima di questo veicolo, che poi immagino consentirà anche un'esperienza migliore, la possibilità di godersi il panorama a chi avrà la fortuna di poterlo fare. Voi cosa avete notato di questo volo in particolare? Mi confermate la mia impressione di stabilità?
Assolutamente sì, e credo che sia una feature, Paolo, non solo per il comfort dei passeggeri che vorranno svolgere un volo suborbitale, e come giustamente ci ricordava Riccardo, sottolineiamo suborbitale, non come alcuni così account che abbiamo visto sui social che parlavano di volo orbitale nonostante appartenessero a non possiamo dire, per non vergognarci troppo. Ma se voi ricordate la conferenza che avevo fatto per Astronauticon 8, nella prima implementazione del modulo Columbus si pensava di realizzare due elementi distinti, e quello che aveva spinto a questa prima idea, a questa prima versione della progettazione, era di ottenere una microgravità particolarmente spinta. Il secondo degli utilizzi previsti da Jeff Bezos per il suo mezzo è quello legato al trasporto di carichi scientifici, cioè non solo a passeggeri che vogliono vedere il bellissimo panorama dei 100 e più chilometri di quota, ma anche esperimenti di piccole entità che non si possono magari permettere il trasporto a bordo di razzi più costosi, come possono essere delle piccole grandi imprese, ma anche delle università con dei fondi limitati. E quindi garantire una certa stabilità significa anche ottenere migliori prestazioni per i propri esperimenti, quindi sicuramente è qualcosa di cercato appositamente.
Certo, e poi a proposito della traiettoria seguita, si è trattato non soltanto di un volo suborbitale, ma anche di un volo con una traiettoria quasi verticale, perché il lanciatore è atterrato su una piazzola a circa 2 miglia dal sito di lancio, praticamente nella stessa posizione di lancio. E nella piazzola però non è atterrato esattamente al centro, ma anche leggermente spostato verso l'esterno. Tu, Ricky, cosa hai notato?
Forse l'avevo detto già in occasione dell'altro volo. È interessante vedere anche come, diciamo, quando sia la capsula, che il primo e unico stadio di questo vettore, raggiungono l'apogeo e poi cominciano a ridiscendere in caduta libera, è molto molto bello vedere che il primo stadio si stacca moltissimo dalla capsula, proprio per una semplice questione aerodinamica, e quindi può, e questo è anche gioca a favore di questo sistema di volo, così la capsula poi dopo può fare il suo volo in tranquillità senza, diciamo, rischiare di dover urtare il primo stadio. Però questa cosa viene fatta tutta in maniera passiva ed è semplicemente dovuta alla differenza di attrito, che l'aria che pian piano nella discesa comincia a ridiventare densa fa scorrere molto più velocemente il primo stadio, che quindi arriva a terra molto prima, e poi dopo la capsula con calma si apre il suo paracadute e arriva dopo.
Volevo anche aggiungere un paio di parametri relativi a questo tipo di voli, che durante la fase propulsa si raggiunge un'accelerazione massima di circa 4G e in fase di rientro, proprio per questa traiettoria, anche per questa traiettoria quasi verticale, l'accelerazione sale momentaneamente fino a 5G.
Mi chiedo quanto del rientro del primo stadio, del vettore, sia controllato, perché voi dite è atterrato quasi sul centro della piazzola, ma può anche essere che semplicemente il profilo di volo lo porti sulla piazzola. Non so quanto possano manovrarlo in fase di rientro, perché la parte propulsa del rientro è veramente brevissima. E c'è ovviamente una parte manovrata in maniera aerodinamica con quella specie di alette, ma non so quanto si possano spostare.
Non so se dalle immagini dei voli precedenti è chiaro, io non ci ho mai fatto caso, ma non so se abbia dei thruster questo lanciatore, quindi la possibilità di dare anche nelle prime fasi iniziali della discesa, di cominciare a stabilire la traiettoria giusta per arrivare verso la piazzola, verso il sito di atterraggio.
Sì, mi sembra che ci sia un sistema di controllo di assetto di tipo propulsivo, sia poi uno di tipo
aerodinamico
durante la fase, certo, finale del rientro.
Ma per rispondere un po' alla tua domanda, Mike, la prima cosa che mi viene in mente è che rispetto a un volo del Falcon 9 con il suo primo stadio che rientra, è che il razzo di Jeff Bezos non fa nessuna parabola, sostanzialmente va su verticale, e quindi penso che basti l'azione delle superfici aerodinamiche per farlo spostare di quel tanto che basta per passare dalla rampa di lancio da cui è partito alla piazzola di discesa, che mi pare sia davvero nelle vicinanze. Questo dovrebbe agevolargli molto il compito di non utilizzare, magari, non ricordo se ha dei thrusters, ma probabilmente si tratta di spostarsi in ricaduta di qualche centinaio di metri, quindi forse deve giusto vincere gli spostamenti dovuti al vento.
In realtà no, lo sto riguardando anche adesso mentre lo stai mostrando, c'è alla fine c'è una manovra che non può essere soltanto aerodinamica a quel livello.
Ah no, perché fa il gimbal col motore. In effetti quello si muove, sì, quello si muove, anche se poi lo attiva, però come dicevi tu, a pochissima distanza dal suo.
Sì, no. Si vedeva bene prima del lancio che fanno appunto la prova del gimbal del thruster principale che si muove.
No, mi chiedevo soltanto quale tipo di... Una volta orientato con le superfici aerodinamiche, ok, la fase finale dell'approccio, poi quanto avessero la possibilità di muoversi, ma insomma, rivedendolo ne hanno tanta, sì. Quello che ho visto nella diretta è che mi sa che hanno dei problemi con il sistema internazionale di misure, perché chilometri orari non se ne vedono e chilometri in altitudine non se ne vedono. Per i piedi, vabbè, diciamo che sono comuni nell'ambito aeronautico, quindi va bene. Vabbè,
tra sì, virgolette. È veramente una cosa fatta con i piedi questa, secondo me.
Una cosa fatta con i piedi.
E un'altra cosa che abbiamo notato tutti durante la diretta è che, almeno tra i lanci del New Shepard, questo è il record di hold, quindi di sospensione temporanea del conto alla rovescia di tutte le missioni di Bezos, perché è stata interrotta e sospeso il conto alla rovescia per una mezza dozzina di volte e poi ripreso dopo qualche minuto o qualche secondo.
Mezza dozzina di dozzine, e c'è stato un momento in cui era go, hold, go, hold, go, hold nel giro di 5 secondi.
Sì. Il primo era stato per le condizioni meteo, poi gli altri non è stato chiarito la ragione.
C'è anche da dire che questi prolungati hold hanno fatto in modo che la povera conduttrice si dovesse improvvisare riempitrice di silenzi e si è lasciata scappare, non credo impropriamente peraltro, un sacco di dettagli. Anzi, il mio proposito è di riascoltarmela tutta e scriverci un articolo abbastanza approfondito, perché l'abbiamo detto tante volte, Blue Origin ha proprio un approccio abbastanza segreto rispetto o discreto, ecco, rispetto a quello di SpaceX. Non racconta molto di come avvengono i suoi processi interni, mentre invece abbiamo scoperto per esempio che al pad di lancio c'è una crew di 30 persone, quindi comunque un numero abbastanza contenuto, ma poi tanti tanti altri dettagli che sono sparsi qui e là durante la cronaca e che mi piacerebbe raccogliere in un articolo riassuntivo. L'altro dettaglio è che sempre in barba a questa sua reputazione di essere discreta, sono stati rilasciati sul blog di Blue Origin i nomi e i dettagli dei primi contraenti che hanno messo a bordo di questa capsula i loro esperimenti. Quindi anche questo è un aspetto molto interessante, secondo me non fatto a caso, voglio dimostrare per esempio il tipo di esperimenti che sono stati fatti e quanti ne ha potuti accomodare in un solo volo.
Perché nella diretta ne ha fatto menzione spesso e mi sembra che era il primo volo con qualcosa a bordo pagante.
No, giusto? Il secondo.
Secondo
con, dopo quello con... di dicembre, il primo quello di dicembre 2017.
Vabbè, comunque l'hanno menzionato spesso, ma non avevo sentito almeno alcun dettaglio specifico. Se adesso l'hanno postato, tanto meglio. Mi sembrava che però rispetto alle altre dirette si erano un po' focalizzati di più a vendere la cosa, non soltanto nell'ottica futura un po' ancora nebulosa del turismo, l'hanno fatto anche altre volte con le animazioni dell'equipaggio all'interno della capsula, ma in questo caso la vendevano proprio anche come cosa di ricerca, quindi un po' di differenza c'è stata.
Poi tra l'altro nella descrizione di questa manovra, Mike, abbiamo usato vari inglesismi. Proprio oggi, stamattina, sul forum, si parlava di cos'era il gimbal, qual era la migliore traduzione del termine gimbal per la traduzione in italiano di Kerbala Space Program. Penso che cada a fagiolo adesso dire che la migliore traduzione del gimbal è la sospensione cardanica. Comunque di fatto il motore del New Shepard è montato su un sistema a sospensioni e attuatori che consente di muovere lateralmente la campana, l'ugello del motore a razzi, in modo tale da direzionare la spinta e in maniera anche abbastanza precisa a vari livelli e quindi di muovere il razzo conseguentemente.
347.000 piedi di altezza e hanno lanciato le 12 post meridiane, diceva la schermata di riassunto alla fine. Proprio anche nell'orario si sono rimasti americani. Ok. Un'altra cosa che volevo aggiungere, questa presentatrice qua alla fine non è una persona che si occupa solo di media e di relazioni col pubblico in questo caso, ma è un ingegnere di Blue Origin. L'avevamo cercata su Twitter durante la diretta. Vi ricordate che titolo
ha? La responsabile di questi... Il titolo esatto non ricordo, ma la responsabile delle attività commerciali del futuro lanciatore orbitale New Glenn.
C'è una domanda che Riccardo ci segnala dalla chat di YouTube, credo, dalla diretta, che è: secondo voi SpaceX e Blue Origin si sono copiate o creano tipi di vettori apparentemente simili ma diversi?
Direi che la diversità attualmente è il profilo di missione, è completamente diverso. SpaceX ha avuto esperimenti di questo genere, ma non suborbitali, semplicemente di voli... saltelli, così per dire, testando le tecnologie relative al rientro, ma poi quelle tecnologie sono state direttamente applicate al primo stadio di vettori orbitali. Per ora non c'è un vettore orbitale di Blue Origin, c'è il New Glenn all'orizzonte, ma attualmente questo è un altro prodotto, non c'entrano nulla uno con l'altro.
Sì, tra l'altro insomma sono simili come possono essere considerati simili tutti i razzi. È chiaro che la ruota si può reinventare fino a un certo punto, no? Gli elementi di base sono in comune. L'implementazione delle tecnologie è sicuramente prima di tutto un segreto industriale, quindi è difficile fare una differenza precisa. Ma di sicuro ce ne sono a livello di dettagli del motore, che è forse la parte più complessa, ma poi ci sono anche i dettagli del software, perché per gestire le superfici aerodinamiche, per calcolare in maniera accurata la posizione del vettore in rientro e tutte queste cose, serve del software, non tanto solo dell'hardware. Anche in questo caso credo che gli algoritmi di base siano gli stessi, ma l'implementazione sia completamente diversa e tra l'altro fatta su misura per le caratteristiche di ciascuno dei due vettori. Quindi
diciamo che, se vogliamo, cioè la similarità sta solo nel fatto che, ok, ho un primo stadio, lo voglio recuperare, non uso un paracadute, allora magari riutilizzo lo stesso motore che uso per la spinta, per lo riaccendo e atterro. Questo, diciamo che, se vogliamo, allora visivamente può sembrare la stessa cosa, però concettualmente è proprio una cosa diversa.
il primo volo con le finestre, e anche Musk mi sembra che poneva in particolar modo l'accento sulle finestre del BFR, ma se vogliamo proprio trovare delle similitudini dal punto di vista del marketing, tra virgolette. Va bene. A quando ci aspetteremo il prossimo volo di Blue Origin, annunciato di solito con poco preavviso?
Probabilmente tra un 6 mesi. Entro l'anno, lo diceva Paolo. Spero entro l'anno, perché poi...
Entro l'anno, diceva Paolo, abitato, tra l'altro.
Il primo con equipaggio, sì. Ah, ok. Il primo abitato.
Con collaudatori, d'autori, non con, diciamo,
ma è
turisti
probabile
paganti,
che ce ne sia qualche altro senza equipaggio prima, per completare la fase di test e validare il lanciatore per l'impiego con equipaggio, quindi per il main rating, per completare il main rating.
Secondo me Jeff non se la fa scappare l'occasione. Io voglio dire, se fossi il patron, un giro lo farei tra i primissimi voli, se non proprio sul primo o sul secondo.
Vabbè, entro l'anno allora. Quello che non è arrivato entro l'anno del primo anno dell'amministrazione Trump è stata la nomina dell'amministratore di NASA, e quando è arrivata non è stata particolarmente una sorpresa.
No, Mike, non è stata una sorpresa, perché la trafila per la nomina di Jim Bridenstine a diventare il nuovo Bridenstine, non lo so, devo ascoltare qualche intervista in più, ma confesso che con tutto quello che ha a che fare con l'amministrazione Trump faccio veramente fatica a sorbirmi video.
Mi chiamo Frankenstein.
Frankenstein.
No, ma è tipico di cognomi in particolare di origine ebraica, che quando si sono spostati negli Stati Uniti hanno preso quella pronuncia lì.
Ho capito. Però, insomma, al di là di come si pronunci, sono 7 mesi che si tirava avanti il tentativo di nominare Jim amministratore della NASA. Bridenstine è un politico, appartiene al Partito Repubblicano e in questo senso è il primo politico a essere nominato amministratore della NASA, e proprio per questa sua forte impronta di parte si è trovato di fronte a un muro di opposizione, e non solo dai democratici, che, come è lecito pensare, di fatto gli hanno votato contro tutto il tempo, ma anche qualche repubblicano che si è voluto togliere il sassolino dalla scarpa di esserselo trovato contro durante le primarie. Sapete, quando i vari candidati alla presidenza si combattono tra loro per ottenere l'incarico ufficiale dal partito per rappresentarli nella corsa alla presidenza, Bridenstine si era schierato, non ricordo bene con chi, ma contro alcuni dei senatori principali, tra cui Marco Rubio, che gli aveva fatto... insomma, l'opposizione. E proprio tutta questa discussione politica vi dà un'idea di come aver scelto un candidato così divisivo sia anche un po' un marchio, una lettera scarlatta di questa sua nomina, che di fatto è avvenuta per un solo motivo, che Robert Lightfoot, che è la persona che vedete in questo momento nell'immagine, tra l'altro di fonte NASA, alla sinistra, è l'amministratore facente funzioni della NASA, che in realtà era un impiegato di NASA, un dipendente di NASA e non una persona di nomina dell'amministrazione, ha occupato questo posto per vari mesi e ha deciso di dimettersi, di andare in pensione, ed è stato probabilmente questo il gesto che ha spinto i senatori a porre fine a queste schermaglie e a votare con un voto di maggioranza la nomina di Jim Bridenstine all'incarico di amministratore della NASA. E tra l'altro sembra una foto fatta apposta per fare lo sberleffo alla nomina del poveraccio, ma in realtà è proprio venuta così, è sul sito ufficiale della NASA, la faccia di Lightfoot sembra proprio fatta apposta per dire ragazzi, mo ve lo beccate voi. Ma rimaniamo un attimo seri. Qual è il background di Jim Bridenstine? Beh, intanto è un ex aviatore, ha pilotato aerei da combattimento durante la guerra del Golfo ed è arruolato nella riserva in questo momento, e purtroppo per lui ha poca esperienza amministrativa, che forse è l'unica obiezione che gli è stata mossa che abbia senso, perché ha gestito l'osservatorio di Tulsa, se non mi sbaglio, tra l'altro lasciandolo pare in situazione economica non proprio rosea, ma poi si sa che appunto è essendo una nomina politica, dietro possono nascere tante male lingue, tanti tentativi della stampa di una simpatia o dell'altra di aggiungere o togliere validità al candidato. Quello che poi è invece rimasto alla storia, perché è documentato anche su vari video, è la sua posizione fortemente scettica, per non dire negazionista, dei confronti del contributo umano nel fenomeno del riscaldamento globale. E sono stati in tanti negli ambienti scientifici a alzare un sopracciglio, perché alla guida di un ente scientifico dell'importanza della NASA si vorrebbe una persona che non fosse condizionata da bias politici per quanto riguarda questioni scientifiche. E allo stesso modo, durante le sue varie audizioni per essere confermato, ha proprio sviato la domanda su questo punto che gli era stata fatta da una senatore delle Hawaii, ammettendo che sì, l'uomo ha un ruolo nel riscaldamento globale, ma di fatto rifiutandosi di esprimere, di quantificare questo contributo, che quindi può andare da poco o nulla fino a essere determinante, che poi è ciò che i ricercatori, ciò che la scienza oggi ci dice essere l'opinione prevalente, appoggiandosi ai dati che vengono trasmessi dai vari satelliti di osservazione della Terra. E proprio perché già Trump a suo tempo aveva manifestato attraverso la bozza di bilancio la volontà di dare una ridimensionata ad alcune missioni di osservazione della Terra, ma anche ad altre di astronomia, per dare una grossa importanza a quella che è l'esplorazione umana del cosmo, ci si chiede come Bridenstine, che di fatto è l'implementatore delle politiche dell'amministrazione che lo ha nominato, si muoverà e deciderà, insomma, di aiutare il presidente a formulare le varie proposte di bilancio, e di come riuscirà a integrarsi con tutti quei dirigenti e quegli uffici che sono tipici di un ente come la NASA, che come tutti gli enti pubblici ha un suo strato di burocrazia con cui il nuovo amministratore dovrà fare i conti tutti i giorni per il suo mandato. Durante la stessa audizione, a mio parere, Bridenstine ha anche dimostrato di non conoscere moltissimo le altre agenzie spaziali, perché ha dichiarato che la NASA sia l'unica agenzia in grado di raccogliere dati per aiutare a porre una opinione definitiva sulla questione del riscaldamento globale, ignorando che di fatto in Europa abbiamo decine di missioni di questo tipo, probabilmente con una vita anche un po' più facile dal punto di vista del budget di quelle di NASA. E tra l'altro,
senza parlare delle agenzie americane come il NOAA.
Certo, il NOAA poi ha degli accordi diretti con EUMETSAT, che è il gemello di ESA, per quanto riguarda i satelliti meteorologici di osservazione della Terra. E anche in questo caso, infatti, mi chiedo come sarà la sua capacità di coinvolgere, dialogare e fare partnership con i partner tradizionali della NASA, quelli che di fatto sono stati riuniti sotto il progetto della Stazione Spaziale Internazionale e che domani dovranno probabilmente collaborare per quello che sarà il successore ideale, forse il Moon Village, forse il Moon Gateway, chi lo sa. Tante domande che è lecito farsi e che speriamo abbiano in realtà una risposta positiva. Io ovviamente non mi auguro che Bridenstine sia un amministratore fallimentare nel suo operato. Mi auguro, per il bene della NASA, che sappia, magari, come dire, imparare facendo, acquisire quell'esperienza e quella capacità manageriale che fino ad oggi, a conti fatti, ha dimostrato di non avere, e magari migliorare al punto da sorprendere anche i suoi più accesi critici. Allora, tutte queste considerazioni ho cercato di riunirle in un articolo che è stato pubblicato ormai 8 giorni fa, ma mi sembrava giusto comunque parlarne, perché è un evento importante e perché adesso davvero c'è la svolta. Lightfoot è andato via, Bridenstine è nel pieno dei suoi poteri, e vedremo nelle prossime settimane come si evolverà finalmente la politica spaziale di NASA.
Molto bene. Abbiamo già parlato della politica spaziale dell'amministrazione Obama in passato, quindi direi che i commenti rimangono più o meno quelli. Passando oltre, c'è qualcosa che ci aspetta per domani, ed è il lancio di InSight, il prossimo lander marziano. E di che cosa si tratta? Perché io mi ricordo su che cosa è basato, ma un bel ripassino ci vuole ogni tanto.
Mancano due giorni al lancio di InSight, che sarà
domani venerdì,
e sarà lanciato, comunque, per chi ci ascolta non è un problema, il 5 maggio del 2018 alle 13:05, quindi appena dopo pranzo. e atterrerà su Marte il 26 novembre di sera alle 21, ma in realtà su Marte sarà metà pomeriggio, quindi vedremo la foto, perché quel giorno farà una sola foto e probabilmente insomma la vedremo nella luce del crepuscolo. Che cos'è InSight? Devo per forza tradurre il nome, dunque aspetta. Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. Ok, ve l'ho detto in inglese, non ve lo traduco, ma ve lo spiego. E dunque, un'occhiata generale, il 26 novembre il tempo di trasmissione da Marte alla Terra sarà di 8 minuti, quindi come sapete, come tutte le missioni robotiche che arrivano su Marte o sugli altri pianeti, su Marte siamo più fortunati perché è il pianeta che ci permette di avere i dati più velocemente rispetto a tutti gli altri, ma saranno di 8 minuti, quindi ci sarà questo ritardo.
C'hanno la fibra anche lì, insomma.
Anche lì. Lo sai che l'hanno messa anche a Kourou la fibra? Manca Monaco. E sarà la prima missione che andrà a studiare la composizione interna di Marte. E questo lander sarà un lander, e voi direte: ah, che palle, un altro lander che non fa niente, va là e si appoggia e non fa niente. No,
ma
perché,
chi dice questa cosa?
Perché immagino che abbiamo due rover, ne avevamo tre e ne abbiamo due ancora funzionanti, loro girellano per la superficie di Marte, invece un lander arriva e resta lì fermo. Comunque il prossimo rover arriverà fra un paio d'anni, quindi per gli amanti dei rover non preoccupatevi, ci sarà pappa anche per voi. Ma è un lander fichissimo questo qua, adesso vediamo perché. Intanto dimensioni, 1 metro, e con i pannelli solari aperti ha un'ampiezza di 6 metri. E avrà 50 kg di payload scientifico, sarà alimentato sia con batterie al litio che con appunto i pannelli solari. I pannelli solari forniscono 700 watt al massimo della potenza e 200 watt quando sono coperti da un po' di polvere. La durata di missione sarà di circa 2 anni terrestri, ma se farà come Opportunity ce lo troveremo funzionante anche fra una quindicina d'anni probabilmente. Comunque quella nominale si concluderà il 24 novembre del 2020. Com'è costituito? C'è questo lander che ha 3 zampe ed ha un braccio robotico. È la prima volta che mandiamo su Marte un braccio robotico prensile. Questo braccio servirà a prendere gli esperimenti sul deck, quindi sulla schiena del lander, e appoggiarli a terra. Avrà 2 videocamere, una sul braccio robotico che sarà a 360 gradi, quindi si potranno vedere tutti i movimenti del braccio, insomma tutta la zona frontale, e l'altra sarà sulla schiena, quindi sul, come la posso chiamare,
sul groppone,
va benissimo, sul groppone. Gli esperimenti principali, gli strumenti principali saranno un sismometro, una sonda che andrà a studiare l'interno proprio della crosta di Marte, e poi ci sarà un ultimo esperimento che sarà un trasmettitore radio che vedremo poi più avanti. Il sismometro. C'erano già stati dei sismometri su Marte, c'erano stati sui 2 Viking, solo che, allora, innanzitutto i sismometri sui Viking erano sopra, sulla capoccia dei rover, e quindi, insomma, le misure non erano proprio perfette. Uno si è sballato dopo poco e l'altro ha mandato a terra delle misure che non erano chiarissime, niente, bisognava mandare su un altro sismometro per capire bene com'è fatto Marte. Perché un sismometro? Perché Marte può avere dei terremoti, li chiamano Martemoti, a me non piace, io li chiamerò, continuerò a chiamarli terremoti, ma Marte non è fatto come la Terra, quindi questi terremoti su Marte non sono causati dal movimento delle placche tettoniche, ma potrebbero essere causati dal vulcanesimo. L'interno di Marte è caldo, quindi su Marte ci sono vulcani, ma non sono attivi. Però questo calore potrebbe causare i terremoti. Sono causati dagli impatti delle meteoriti, ma sono anche causati dagli sbalzi di temperatura tra il giorno e la notte. La crosta, raffreddandosi, può insomma, si restringe leggermente, può avere delle crepe. E con questo sismometro si può dedurre la profondità dei singoli strati di Marte, quindi crosta, mantello e nucleo, e la loro composizione. Sapete che un terremoto è costituito dalle varie onde sismiche, ci sono quelle sussultorie, ci sono quelle ondulatorie. A seconda di quali onde sismiche vengono rilevate, della distanza tra una e l'altra, ma della distanza anche nel tempo tra una e l'altra, si riesce a capire la profondità e la composizione dei diversi strati. E poi Marte è rimasto statico per 3 miliardi di anni, è un pianeta fossile e quindi, riuscendo a studiare il suo interno, si può capire la storia del nostro sistema solare. Si prevede di rilevare dai 12 ai 100 terremoti su Marte, con una magnitudine non più forte di un 6.0 della scala Richter. Questa alta percentuale di terremoti è dovuta anche alla sensibilità del sismometro. Pensate che è talmente sensibile che riuscirà a rilevare l'avvicinarsi dei Dust Devils, quindi di questi mulinelli di sabbia causati dal vento, e riuscirà addirittura a capire, a rilevare le oscillazioni di Marte causate dal passaggio ravvicinato della Luna, della Luna Phobos. E questa sensibilità, mi chiedo se non venga, cioè se i dati rilevati non vengano alterati dal movimento degli due rover che ci sono sul pianeta. Cioè, se è così.
Adesso Veronica.
Se è così sensibile, riesce a rilevare le oscillazioni della Luna, cioè, su un pianeta.
Il Dust Devil magari lo sente perché è in prossimità. E poi, cioè, Phobos o Deimos, mai detto Phobos?
Phobos.
E comunque è una bella luna, cioè non è gigante, però passandoli nel periodo in cui li passa sopra è certamente una perturbazione che è ben più forte che le ruotine di Curiosity che sta scorazzando. Insomma, Insight diciamo che è sensibile, però non è la principessa sul pisello che riesce a sentire certe piccole vibrazioni, no?
Ok, beh, buono sapersi. E dove atterra InSight? Atterra a 600 km dal landing site di Curiosity. 600 km, pensate che è come da Roma a Innsbruck in linea d'aria, quindi è vicino, cioè è il robot più vicino che c'è, ma non è, insomma, vicinissimo, quindi sì, potrebbe essere che non sia così sensibile. Il landing site che è stato scelto è appunto Elysium Planitia, perché è una zona piatta, non essendo un rover, non dovendo studiare la geologia del pianeta, ma solamente l'interno, e deve atterrare su una zona sicura, il più piatta possibile, e è vicino all'equatore e quindi ha una maggior possibilità di ricevere i raggi solari, e in più quella zona ha un'elevazione bassa. Questo vuol dire che c'è un pochino più di atmosfera e il rallentamento dovuto durante l'atterraggio, il rallentamento dovuto all'atmosfera, all'attrito, lo aiuta maggiormente ad atterrare, insomma, si ha più sicurezza per un atterraggio morbido. E in più il terreno non è roccioso, quindi la sonda che andremo a vedere dopo potrà entrare nel terreno più facilmente. Questa sonda è 40 centimetri di sonda, e a questa sonda è legato un cavo con all'interno dei sensori. La sonda sarà inserita nel terreno e con un martelletto sarà spinta pian pianino verso l'interno della crosta, fino a 3 metri, massimo 5. Questa sonda cosa serve? Serve a misurare il flusso di calore dall'interno del pianeta, e in più i sensori all'interno del cavo rilevano la conducibilità della regolite, quindi delle rocce marziane, e appunto il gradiente termico, quindi quanto spesso e di quanto aumenta la temperatura mano a mano che si va in profondità. L'ultimo esperimento, quello del trasmettitore radio, sarà usato. Tramite questo trasmettitore InSight manderà un segnale a terra in maniera costante, non so se uno al giorno o di più. Comunque questo segnale sarà inviato per un anno e questo servirà a capire l'esatta posizione di InSight su Marte, perché Marte ha l'asse di rotazione che cambia leggermente, un po' come quella della Terra. E più questo cambiamento serve anche a capire quanto è grande il nucleo di Marte e quanto è liquido. E quindi c'è questo esperimento aggiuntivo per capire di quanto si muove l'asse di rotazione di Marte.
Sì, sono tutti indicatori che InSight userà, appunto perché loro vogliono studiare esattamente la composizione delle varie strati di Marte, nucleo, mantello e crosta, e sfruttano tutto il possibile e immaginabile per poter avere un quadro completo della situazione. Quindi anche questo esperimento radio è molto interessante per poter caratterizzare in maniera più precisa la composizione e la stratigrafia del pianeta Marte nella sua interezza.
Ma è veramente da principessa sul pisello che riconosce le molle del terzo materasso dal fondo, semplicemente da come si posiziona la schiena.
Sì, esatto. Poi se le molle sono insaccate, se c'è del memory foam, se c'è, insomma.
Poi, appunto, se poi c'è il lattice a un certo punto, perché. No, veramente questo tipo di indagini dove si vanno a misurare delle cose super conseguenze delle conseguenze per andare a indagare la causa che in realtà è quello che ci interessa, è particolarmente affascinante, perché sì, come diceva Vero, è un segnale, fondamentalmente un ranging, viene misurato probabilmente lo spostamento, ma variazioni nella velocità di spostamento della sonda rispetto alla Terra, conoscendo il movimento della Terra, conoscendo il movimento di Marte, si arrivano ad avere dei dettagli incredibili. Cioè non riesco neanche a immaginarmi che tipo di analisi ci possa essere dietro.
Sì, è impressionante, infatti secondo me è interessantissima questa missione. Se volete diamo un occhio, adesso è un po' presto per sapere insomma cosa farà all'arrivo, magari lo ripetiamo a novembre. Comunque è interessante sapere che nel momento in cui atterra aspetterà 16 minuti in maniera che la polvere si depositi dai pannelli solari, si depositi a terra e poi comincerà appunto a estendere i pannelli solari. Questo succederà nella successiva mezz'ora. Quando i pannelli solari sono aperti, farà una veloce verifica della salute degli strumenti, che tutto sia a posto, che non si sia rovinato niente, e poi scatterà la famosa foto che vi dicevo prima. Poi andrà in modalità notte e si preparerà per la notte marziana, perché appunto è tardo pomeriggio e quindi comincerà i lavori il sol successivo. Lavori significa che comincerà a posizionare gli strumenti a terra, quindi col braccetto robotico li prenderà dalla schiena e li metterà sulla terra. Comincia dal sismografo e poi lo coprirà con uno scudo che lo proteggerà sia dagli sbalzi di temperatura che dal vento. Poi successivamente procederà con l'inserimento della sonda, però questo lavoro durerà un sacco di tempo, durerà per una decina di settimane e poi ulteriori 7 per infilare la sonda nella superficie. Questo perché è la prima volta che si usa un braccio robotico su Marte. Comunque tempo ce n'è, quindi meglio andare con molta calma e vedere che tutto funzioni correttamente. Una cosa che mi ha colpito è che gli strumenti li posizionerà verso sud, perché InSight atterrerà sopra l'equatore, quindi nell'emisfero nord di Marte. Di conseguenza l'ombra del sole che passa sarà proiettata verso nord e a sud non ci sarà mai ombra, e questo aiuterà a mantenere lo stesso livello di temperatura durante il giorno, perlomeno per gli strumenti, quindi una stabilità nelle condizioni esterne.
Mi confermi che ci metterà 10 settimane a fare il tutto?
10 settimane più altre 7 per infilare la sonda nella superficie.
No, è parecchio in effetti.
Sì, è tantino. Un'altra particolarità di InSight e meno conosciuta, perché diciamo che è un esperimento secondario, sono le due sonde che lo accompagneranno nel viaggio verso Marte. Si chiamano Mars Cube One e Marco, per dirla breve, Marco A e Marco B, che si...
Marco no, per piacere, dai.
Dopo il lancio, dopo il distacco della sonda da InSight, dopo qualche minuto saranno espulse anche queste due, come li posso chiamare, esperimenti, queste due CubeSat. Cosa faranno? Accompagneranno InSight verso Marte. Quando sarà il momento dell'entry, descent and landing, quindi quei 7 minuti di terrore dall'impatto con l'atmosfera fino a terra, e capteranno i segnali di InSight e li manderanno direttamente verso terra. Questo è un esperimento secondario, dicevo, perché comunque i segnali di InSight saranno ricevuti sia da MRO, quindi il Mars Reconnaissance Orbiter, che da Mars Odyssey, e questi saranno i ripetitori principali per la missione. Però c'è questo esperimento in più che tenta di inviare i segnali verso terra con questa antenna in banda X che è piatta, ma è costruita in maniera da far finta di essere una parabola. Se volete darmi una mano in questo frangente e spiegare un po' di più come funziona, non so se avete letto il...
Se avessi letto qualcosa potrei provarci, ma no, credo che sia una di quelle cose... ho visto delle antenne che sono... infatti ci vorrebbe lo zio, ma è una roba che qualcosa di fase, che come in Star Trek è la parola che vale sempre il techno bubble che ti tira fuori dai guai, ma c'è un modo per simulare una direttività, direzionabilità, non so neanche dire quello, quindi figurati.
Da quello che ho capito nella discussione con Marco a cui facciamo riferimento, quel componente della sonda è l'equivalente radio di una lente di Fresnel per l'ottico.
Ah, ok, allora chiarissimo. Cos'è una lente di Fresnel, Paolo?
È un componente ottico.
Lo chiedo per quelli a casa, lo chiedo per quelli a casa.
È un componente ottico. Diciamo che è uno dei componenti ottici, per esempio, dei sistemi di proiezione di un faro, di quelli che troviamo vicino alle coste, per esempio. Oppure, se non ricordo male, c'era una lente di questo tipo anche nelle lavagne luminose, quando si usavano le lavagne luminose.
Ho capito allora a cosa ti riferisci, sì, più o meno. Oh, sì, ho cercato un'immagine, quelle cose che hanno quella specie di cerchi concentrici che simulano, sì, una grossa parabola con una superficie ridotta. Ok.
C'è un aspetto operativo per chiudere questa notizia che riguarda la missione Gaia, perché NASA ha chiesto a ESA la collaborazione, come succede su molte altre missioni, e nel nostro caso Gaia dovrà cedere un po' di tempo di ground station, di stazione ricevente, per InSight, perché abbiamo ben due stazioni da 35 metri poste a sud dell'equatore, e con Marte all'opposizione la sua altezza in cielo è migliore nell'emisfero sud, e quindi NASA ha chiesto, insomma, di appoggiare le fasi iniziali di questa missione utilizzando le nostre stazioni. Quindi per i prossime 2 settimane saremo decisamente impegnati a fare validazione, cioè a ricevere Gaia attraverso le stazioni NASA, perché naturalmente in cambio NASA ci cede tempo sulle sue stazioni, ma dobbiamo far sì che apparati europei e sistemi di telecomunicazione europei, reti protette da firewall, si interconnettono in maniera sicura ed efficiente con antenne di NASA. Quindi parecchio lavoro extra per me e i colleghi.
Ringraziamo gli standard CCSDS che rendono il lavoro, poi una volta aperte tutte le porte sui firewall giusti, fondamentalmente due sistemi che parlano la stessa lingua.
Eh sì, esattamente, standard.
C'era altro, vero?
No, chiusa la notizia.
E grazie, poi allora... sicuramente ne riparleremo, perché comunque la missione è probabilmente di più alto profilo di quest'anno, quindi vediamo, man mano che si avvicinerà novembre, vabbè, il primo aggiornamento sarà la prossima settimana per sapere com'è andato il lancio.
Grazie allora vero, la snob dei lander, perché non sono buoni quanti rover, così, abbiamo imparato questa sera.
Non lo dico io.
grazie allora di questo approfondimento, ovviamente come detto ne riparleremo quando poi sarà il momento di vederlo in azione, ma intanto ci godiamo al lancio, dopo domani, non domani. Giusto per controbilanciare quella puntata scorsa che aveva una carenza di news, questa settimana ne abbiamo tante, anche andando un po' a riprendere le chicche che ci siamo lasciati scappare nelle settimane scorse. Il 20 di marzo è stata annunciata una missione di ESA, che fa parte della classe media di esplorazione nell'ambito della Cosmic Vision di ESA, che va a aumentare la nostra conoscenza dei pianeti extrasolari. Abbiamo parlato un paio di settimane fa di TESS, abbiamo parlato più e più volte di Kepler, non c'è carenza di missioni con un focus sui pianeti extrasolari. Questo è un altro, una missione europea, che fondamentalmente si tratta di un telescopio Cass Grain e di uno spettroscopio che verranno posti in orbita nel punto lagrangiano L2 del sistema Terra-Sole. E invece di concentrarsi sulla scoperta di nuovi esopianeti, che è ormai una categoria in crescita, vengono scoperti, i primi sono stati scoperti relativamente recentemente, pochi decenni fa, ma ora sono già più di 4.000, invece che concentrarsi sulla scoperta di nuovi esopianeti, ci si concentrerà sulla caratterizzazione di questi esopianeti dal punto di vista della loro composizione. Si utilizzeranno tecniche sempre basate sui transiti solari, quindi osservando il momento in cui questi esopianeti passano davanti, dal nostro punto di vista, alla loro stella, e arrivando a conoscere la composizione per alcuni elementi base con una precisione tra i 10 e le 100 parti per milione. ARIEL, che sta per Atmospheric Remote Sensing Infrared Large Survey, si concentrerà principalmente su pianeti giganti gassosi e sulle cosiddette superterre, che sono un po' le due categorie che la fanno da padrone nei 4.000 e circa esopianeti che conosciamo, principalmente perché, data la loro massa o la loro vicinanza alla stella, sono più facili da essere rilevati. Quello che però si riuscirà a fare in maniera più dettagliata rispetto alla semplice rilevazione è appunto capire la composizione di questi pianeti, sia dal punto di vista della loro composizione gassosa per i giganti gassosi, sia dell'atmosfera per quanto riguarda le superterre. Si tratta di una missione che volerà con il patrocinio, diciamo, di ESA, ma si tratta di una missione molto più internazionale. Al di là dei diversi contractor che hanno già avuto un incarico di studiare e realizzare parti del payload e parti del sistema di bordo, come sta facendo vedere adesso Marco nella diretta video, ci sono diversi istituti di ricerca che hanno una collaborazione. Il principal investigator è Giovanna Tinetti dell'University College di Londra, ma ci sono altri 50 istituti che andranno a collaborare alla fase scientifica della missione, tra l'Europa, gli Stati Uniti, il Messico, il Canada e il Giappone. Quindi si tratta di una missione europea, ma di ampissimo respiro internazionale. Il lancio di questa missione è previsto per il 2028, al momento non è ancora stato, ad esempio, neanche scelto il contractor che si occuperà dell'integrazione della realizzazione della spacecraft, ma dovrebbe cominciare la costruzione nel 2020. Il lancio è previsto per il 2028 con un Ariane 6, si sa già addirittura la rampa di lancio da cui partirà a Kourou, ma non dobbiamo aspettare allora per avere, dal punto di vista europeo, un'investigazione più dettagliata degli esopianeti, perché nel 2019 abbiamo già parlato in passato di CHEOPS, che si occuperà anche questa, la caratterizzazione dei pianeti extrasolari, in questo caso analizzando non la composizione ma le dimensioni, andando analizzare le curve di luce sempre nei transiti di questi pianeti di fronte alla loro stella dal nostro punto di vista, andando a definire con certezza, con maggiore precisione, il raggio di questi pianeti, e poi Plato nel 2026, anche quella alla ricerca di pianeti extrasolari, in questo caso con, sempre con il metodo dei transiti. È interessante perché si va a studiare una cosa che fino adesso ci si è concentrati alla scoperta, a vederne quanti più possibili di questi pianeti extrasolari, e invece adesso si va un po' più nel dettaglio, non soltanto nel dettaglio dei singoli pianeti, per cui alcuni dettagli sono già stati chiariti con le altre missioni, ma cercare di trovare la relazione tra le caratteristiche di una stella. Ci sono stelle, come sapete, di diverso tipo, di diverse dimensioni, di diverse temperature, di diversi stadi evolutivi, e confrontare o correlare questo tipo di caratteristiche con le caratteristiche dei pianeti extrasolari. Quindi si va a espandere un ambito di ricerca come quello dei pianeti extrasolari, che dalla mera facciamo numero, scopriamolo di più, cominciamo a vedere un attimo le dinamiche e le caratteristiche all'interno. Abbiamo fino adesso un solo sistema solare che possiamo guardare ben da vicino, ma ce ne sono molti molti di più. Ringraziamo per questo articolo Simone Montrasio che ci ha informato su questa missione.
Però sì, aggiungo solo che ne parlavamo poi prima in chat, Mike, che comunque la ricerca dei pianeti extrasolari comunque continua, anche perché
sì non è
perché,
che adesso
perché ad esempio
finito.
Abbiamo TESS, che è appunto appena lanciato, le due S stanno per Survey Satellite, quindi sarà proprio anche lui dedicato a, quindi abbiamo questi due fronti, la ricerca continua, ma come dice Mike adesso si fa anche qualcosa di più specifico per la caratterizzazione di quello che già abbiamo scoperto.
Beh, oddio, poi comunque la specializzazione è già arrivata, perché Kepler già si concentrava su una specifica area del cielo e aveva una sensibilità tale da poter vedere le superterre. TESS invece sarà un pochino più generica, farà una scansione di quasi tutto il cielo e con una sensibilità minore, ma volta a fare numero tra virgolette.
Sì, vabbè, passami anche la specializzazione, perché magari col passare degli anni migliora anche la tecnologia e quindi si possono mettere in campo strumenti più performanti.
Esatto. Quindi aspettiamo Ariel, per questo invece anche ne riparleremo quando ovviamente verrà lanciato nel 2028, nella stagione, non voglio fare il conto. Molto bene, questo ci porta alla fine delle news, quindi a quello che è il giro di boa, allo scoccare dell'ora di trasmissione, in cui ci troviamo a ringraziare i nostri articolisti. Ho appena ringraziato Simone Montrasio, Marco si è ringraziato da solo, ma questa volta abbiamo parlato di news che abbiamo trovato anche nei meandri del web, ma fondamentalmente la nostra fonte principale di informazione in italiano è astronautinews.it, ed è grazie agli articolisti che donano il loro tempo a approfondire, tradurre e integrare diverse notizie sul portale astronautinews.it. Noi siamo sempre informati e lo potete essere anche voi semplicemente visitando astronautinews.it. Ringraziamo anche chi ci aiuta nei vari modi possibili, ovvero condividere quello che facciamo. Se leggete un articolo che vi piace, se vi piace questa puntata di Astronauticast, semplicemente divulgatela, fate il lavoro, fateci da lente di Fresnel, come si chiamava, e amplificate la nostra luce nell'etere. E l'altro modo per aiutarci è quella di sostenere l'associazione ISA, che è quello che sta dietro ad astronautinews.it, ad Astronauticast, forum astronautico.it e tutte le nostre iniziative. L'associazione ISA si occupa di divulgare lo spazio in lingua italiana, non necessariamente in Italia, e per questo il modo migliore per aiutarci è diventare membri. E su www.isa.it ci sono i classici bottoncini gialli di PayPal e tutte le istruzioni per diventare soci. A tal proposito, Marco, sono sicuro che è pronta la lista dei soci che si sono rinnovati o iscritti nuovamente ad Astronauticon 9.
Come fai a leggermi nel pensiero, Mike? Allora, sono anni di collaborazione. Allora, cominciamo in ordine alfabetico: Giuseppe Albini, Giulio Bobbo, Pierluigi Fumi, Monica Meroni, Raffaele Montagnoni, Laura Proserpio, Matteo Rosamilia, Alberto e Beniamino Zampieron, Fabio Basilico, Simone Contini, Natale Bugada, Fabio Inglese, Dino Pezzella, Giampaolo Frello.
Fresnel. Molto bene. E con questo chiudiamo la fase di interludio e diamo la parola alle storie di nonno Apollo. Oh, ho visto male.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Il volo suborbitale di aprile del 2018 del lanciatore New Shepard di Blue Origin è stato fino a questo momento quello con l'altitudine maggiore di questo razzo di Blue Origin. Ha raggiunto infatti nel volo suborbitale un apogeo di circa 107 km, che è più o meno la stessa altitudine raggiunta dai voli più alti del programma X-15. Ricordiamo che l'X-15 è stato lo spazioplano riutilizzabile dell'aeronautica militare americana, utilizzato in decine di voli nell'ambito di un programma sperimentale negli anni 60. E i voli più alti furono quelli numero 90 e 91 nel 1963, voli pilotati in entrambi i casi dal pilota Joseph Walker, detto anche Joe Walker, che era un pilota collaudatore che stabilì questi record di altitudine del programma X-15. Il primo si svolse il 19 luglio del 1963, quindi il numero 90, e il volo numero 91 il 22 di agosto dello stesso anno, quindi circa un mese dopo. Nel volo numero 90 Joe Walker arrivò leggermente più in basso del volo del New Shepard, quindi con un'altitudine di 106,01 km. Nel volo numero 91 invece superò la quota del New Shepard, la quota dell'attuale raggiunta dal New Shepard, arrivando fino a 107,96 km. Il New Shepard è salito e disceso quasi verticalmente perché è atterrato soltanto a un paio di miglia dal sito di lancio, mentre l'X-15, che era uno spazioplano e compiva una parabola molto più lunga, in questi due voli, il numero 90 e il 91, compì una distanza orizzontale molto maggiore. In particolare nel volo numero 90 seguì una distanza orizzontale di 534 km, mentre il numero 91 arrivò fino a 543 km. E subì anche delle sollecitazioni simili. Durante la fase propulsa l'X-15 arrivò a circa 4 g di accelerazione, mentre in fase di rientro il pilota ne subì quasi 5, e questi sono anche più o meno i valori di accelerazione della fase propulsa e del rientro del New Shepard. Ricordiamo però che l'X-15 era un tipo di veicolo completamente diverso, era uno spazioplano, cioè un aerorazzo con delle ali con cui poteva atterrare come un aliante, quindi veniva sganciato dall'aeromadre B-52, si accendeva il motore a razzo principale che rimaneva acceso per poco più di un minuto e poi planava atterrando come un aliante. E anche in questo caso il volo durava una decina di minuti, proprio come quello del New Shepard. E in questi voli assolutamente innovativi per l'epoca, Joe Walker stabilì anche un paio di primati. Non soltanto fu il primo civile a ottenere la qualifica di astronauta, perché superando l'altitudine di 100 km diventò astronauta sia per la definizione dell'aeronautica militare americana, che pone questo limite a 80 km, sia quello per la Federazione Astronautica Internazionale, per cui si diventa astronauti superando la quota dei 100 km, quindi la linea di Kármán. Ma poi, con questi voli consecutivi a circa un mese di distanza, Joe Walker diventò anche la prima persona a tornare per due volte nello spazio. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, come al solito un parallelo tra una notizia di oggi e una notizia di ieri, è il marchio di fabbrica della storia di Nonno Apollo. E andando avanti nella nostra scaletta abbiamo i link della settimana. Questa volta Marco ne ha preparati un paio, uno gioca in casa, ma invece un altro. Che cos'è questa raccolta di link? Quindi è un metalink.
È un metalink, Mike, anche perché se dovessi elencare tutti quelli che stanno dentro al metalink finiamo domani mattina. No, in realtà assolutamente, me li sono salvati tempo fa nella mia foresta di preferiti, di favorites da qualche parte, e li ho dimenticati per un po'. Ma poi una discussione con un collega me li ha fatti tornare in mente e ho detto, mannaggia, chissà se ne ho mai parlato su, sul podcast. E mi sono accorto che dall'ultima volta che li avevo guardati sono stati anche arricchiti ulteriormente. Ma allora, cosa sono questi due link che vi offro? Sono due pagine su GitHub, quindi penso che gli autori abbiano sfruttato la capacità di GitHub di ospitare un particolare tipo di testo che si chiama Markdown, che rende facilissimo redigere questo tipo di elenchi, e sono una raccolta gigantesca, ma veramente gigantesca, che vi assolutamente raccomando di andare a guardare, spulciare piano piano e godervela appieno, di tutto quello che è attualmente interessante, affidabile e scaricabile per quanto riguarda l'astronautica. La prima di queste liste si chiama Awesome Space, una lista curata di risorse straordinarie dello spazio, sullo spazio esterno, dedicate allo spazio esterno. Si va dai siti per trovare un lavoro nell'ambito spaziale a siti che ospitano media, eventi, software, referenze, ricerche in corso, politica spaziale, razzi e navi spaziali, studi superiori, altri tipi di educazione personale, quindi studi ed approfondimenti, ricerche collettive, computazione distribuita, telescopi e altri siti fighissimi. E proprio l'ultimo link della Awesome Space ci porta a Awesome Space Books, che è il secondo grande elenco di link, quindi questo metalink della settimana, che a sua volta è un elenco curato sempre su GitHub, che invece vi porta a vedere risorse online di libri, PDF, ebooks e quant'altro, tutte cose legali e scaricabilissime, e anche qui raccolte con una pazienza certosina, quindi abbiamo addirittura un indice all'inizio che vi dà un'idea di quanto sia estesa questa raccolta. Si va dalle referenze sull'esplorazione umana dello spazio, modelli e razzomodelli amatoriali, diari, libri di storia, veramente di tutto, di più. Vi serviranno giorni interi e secondo me, tornando a visitare questi link con regolarità, li troverete aggiornati, perché le risorse che chiudono vengono tolte e le nuove risorse che appaiono sul web vengono aggiunte, quindi un lavoro collettivo a cui magari qualcuno di voi potrebbe addirittura contribuire. E questo era il primo link della settimana, infatti, gli Awesome Links.
Volevo aggiungere proprio quello: essendo su GitHub potete proporre cambiamenti. Sto facendo una pull request in questo momento, una proposta di cambiamento per aggiungere un altro link di lavori, perché ho trovato il mio lavoro pubblicato all'epoca su Space Careers, vedo che non c'è soltanto un sito americano, e perché no, mettiamone uno che è anche posti in Europa.
Esattamente, Mike. Bene, questo era un assaggio dei link della settimana. Se vuoi passo già al secondo.
Prego.
Allora, lascio aperto il Trello solo perché così evito di saltare di qui e di là e confondermi mentre chiacchiero. Anche in questo caso si tratta di una raccolta di 4 link legati alla Data Release 2 di Gaia. Allora, Gaia raccoglie costantemente dati scientifici, creando di fatto un catalogo che rappresenta una mappa di 1.300.000.000 di stelle della nostra galassia, circa il 10% della popolazione totale. Ma non viene effettuato un unico grande rilascio alla fine della missione, oppure uno streaming continuo di questi dati, ma a intervalli di circa 2 anni vengono effettuate delle release, come se fosse un sistema operativo che piano piano evolve, e siamo arrivati il 25 aprile scorso alla Data Release 2. Sì, e che problema c'è? Se ci guardano tutti, non c'è nulla di segreto. Qua mi cambiano le descrizioni in corso d'opera, lo lascio apposta.
Facciamo i prank in trasmissione.
Li lascio apposta aperti, l'ho detto subito. Allora, intanto abbiamo scritto un bell'articolo, significa il nostro Massimo Orgiazzi ha scritto un bell'articolo riassuntivo che vi descrive tutti i dettagli della Data Release 2 su Astronaut News, lo trovate tra i link. Poi dipende cosa cercate. Se cercate di capire in maniera generica cosa è contenuto, in maniera più light, cosa è contenuto in questa data release, avete un primo video di YouTube. Se invece volete mettervi i panni dello scienziato e cercare di studiare, di approfondire davvero il dettaglio del modello dei dati, di come interrogarli, di dove andare, su quale interfaccia web raggiungere per appunto comportarvi da scienziato e cercare di giocare con questi dati, allora avete gli altri due di questi quattro link. Il primo è il link al sito Cosmos di ESA, che è curato dal SOC, dal Science Operations Center di Madrid, e dove vengono raccolti avviene la distribuzione dei dati. E il secondo link è invece una playlist che praticamente è stata pensata per scienziati, cioè per spiegare i dettagli tecnici di tantissimi aspetti della Data Release 2, e in questo caso, insomma, per i più curiosi di voi, credo sia un link particolarmente nerd da non perdere, e non fatevelo scappare. E con questo, sui miei link della settimana è davvero tutto.
Molto bene. Devo aprire la scaletta, ma potrei semplicemente guardare il video della diretta. A questo punto abbiamo un'ultima cosa, la nostra agenda della settimana, ma prima di questo volevo ringraziare Raffaella Talisi, che da Facebook ci ringrazia e ci dice che diventerà socia. Ormai ti abbiamo visto, dobbiamo rendere conto di questa cosa, aspettiamo la tua membership. Noi nessun impegno, scherziamo. Grazie Raffaella. Dicevo che abbiamo per chiudere l'agenda della settimana.
Allora, domani, venerdì 4 maggio, come ogni venerdì, c'è una bella conferenza al Planetario di Lecco, organizzata dal gruppo Astrofili di Space. Per il calendario completo potete andare sul loro sito. E in particolare la conferenza di domani, guarda caso abbiamo parlato con Mike di esopianeti, la conferenza si intitola L'abitabilità degli esopianeti, la grande sfida della bioastronomia. Certo, perché noi questi esopianeti li vogliamo scoprire, li vogliamo caratterizzare, e ovviamente è il processo logico immediatamente successivo è capire se magari possono ospitare la vita. Il Paolo D'Avanzo parlerà proprio di questa cosa, e Paolo D'Avanzo, che è un astronomo che lavora all'osservatorio di Merate. E la conferenza invece al Planetario di Lecco, le coordinate ormai penso che le sapete se ci seguite da un po', se no, ripeto, vi rimando al sito. Domani è anche il compleanno di Maurizio Cheli, astronauta italiano ormai in pensione, però chi è appassionato di spazio, chi è italiano, conosce sicuramente Maurizio Cheli.
In questo momento è sul Monte Everest che sta tentando la sua scalata.
Bene, quindi un bel modo di passare il compleanno sicuramente. Sabato 5 maggio, anche di questo ne ha parlato ampiamente Veronica, c'è il lancio di Insight, quindi mi raccomando, alle 13.05 ora italiana, sintonizzatevi su NASA TV, il decollo dell'Atlas 5 che trasporta Insight sarà da Vandenberg. La finestra di lancio, mi diceva Veronica, è di 2 ore?
Sì, 2 ore, comunque nel caso saltasse sabato, non so qual è il giorno preciso che potrebbe tornare ad essere lanciato, ma ha tipo un mesetto, 3 settimane, un mese per poter essere lanciato prima di dare lo scrub definitivo alla missione, quindi
esatto. C'è da sfruttare il momento di avvicinamento di Marte alla Terra, quindi sia un periodo abbastanza rilassato, tra virgolette, per tentare il lancio, e speriamo che ce la facciano al primo colpo, perché comunque di sabato all'1, un orario comodo se siete a casa per sintonizzarvi e guardare il lancio. Con Insight a bordo ci sono anche Marco A e Marco B, anzi Marco 1, Marco 2, come diceva Veronica. E domani, sempre nel pomeriggio, in particolare alle 3.24, c'è il rilascio di Dragon da CRS-14 dalla Stazione Spaziale Internazionale, e nel giro di qualche ora dovrebbe rientrare, quindi alle 21.24 immagino che sia l'orario di rientro previsto, giusto, vero?
Sì, sono sì. 6 ore dal più o meno dal distacco al rientro, quindi pomeriggio e sera.
Come dico sempre, Dragon è una capsula molto importante anche da questo punto di vista, cioè che può rientrare integra e quindi recuperare esperimenti e quant'altro dalla Stazione Spaziale Internazionale, cosa che dopo il pensionamento dello shuttle non si poteva più fare, anche perché dentro una Soyuz, a parte gli astronauti, ci sta veramente poco poco carico extra da poter recuperare nella piccola capsula di rientro. E 5 maggio, abbiamo detto che il 5 maggio, May the 4th, è il giorno della forza, ci sono svariate manifestazioni in tutto il mondo, ancora una volta al planetario di Lecco si ripropongono lo Star Wars Day, è una manifestazione, un evento che hanno già fatto in altre occasioni, che ha riscosso sempre molto molto successo, e quindi se avete anche dei bambini potete portare tranquillamente al planetario di Lecco dalle 15 alle 22, c'è tutta una serie di eventi, anche in questo caso vi dico, controllate il sito del gruppo Astrofili di Space per sapere se cosa c'è, se c'è da prenotare, se i posti sono esauriti, così evitate magari di andare là per niente, ma anche solo per andare a vedere il nostro Gianpietro Ferrario, che se magari si veste come al solito da Darth Vader, è sempre un piacere vederli. E è anche l'American National Astronaut Day il 5 maggio, perché il 5 maggio del 61 c'è stato lo storico volo di Alan Shepard, un volo suborbitale, ma per gli americani è stato di fatto il primo uomo a superare i 100 km di quota, quindi convenzionalmente si celebra l'Astronaut Day. Passando alla prossima settimana, lunedì 7 c'è il lancio del satellite Bangabandhu a bordo del Falcon 9 Block 5, quindi uno dei nuovi, un nuovo modello di Falcon 9 con questo primo stadio migliorato ed avanzato che gli permette di essere utilizzato non solo due volte come faceva il Block 4, ma si parla di almeno 5 volte. Quindi rimandiamo al lancio che dovrebbe essersi, vediamo, alle 22 da Cape Canaveral. Non sto leggendo se il primo stadio sarà recuperato, ma immagino di sì,
sì,
perché
su,
sennò...
Of course I still love you,
esatto, sì, sì. Quindi tentativo di recupero su la piattaforma, esatto. Andando avanti abbiamo martedì 8 un lancio di un lunga marcia 4C indicativamente alle 20:20 con un satellite che si chiama Geofen 5, che è un satellite per l'osservazione della Terra sviluppato dalla Cina. E ci sarà anche un altro evento che si chiama un summit su Humans to Mars.
Sì,
che...
è un summit, come si dice, come una riunione in cui saranno presenti le principali aziende private del settore aeronautico e spaziale. E anche l'agenzia, cioè addirittura c'è Bridenstine, farà il suo primo discorso, quindi a questo punto dopo la nomina, proprio a questo summit, si chiama The Humans to Mars, e si cerca di fare fondamentalmente il punto della situazione sull'esplorazione umana di Marte, quindi si cerca di capire quali sono i rischi, a che punto siamo per cercare di risolverli, e deve essere molto molto interessante perché appunto ci sono un sacco, le principali agenzie coinvolte in queste missioni, nell'esplorazione spaziale, e la cosa bella è che è disponibile il live webcast di parecchi interventi ed è su livestream.com, comunque andate su, oddio, anche il sito, ok, http://h2m.exploremars.org, cercate.
Sì, quindi è H2M come Human to M Mars, exploremars.org, trovate il link del web streaming. Mercoledì 9, un contatto ARIS con una scuola elementare a Knoxville, in Tennessee, e sarà alle 15:45 ore italiane, un contatto diretto, quindi non ascoltabile dall'Italia, però se siete radioamatori, se siete appassionati, se ci seguite sulle pagine Facebook, in genere se c'è un live streaming, mettiamo anche le coordinate per live streaming. E giovedì 10 torna Astronauticast con l'episodio, cosa siamo arrivati? Al 20? Al 30? Cioè non mi ricordo cos'è questo.
Al 30, al, sì.
Al 30, ed eventualmente anche il lancio di Astra Rocket One, satellite, sistema di lancio che avevamo parlato.
Il signor X.
Di cui avevamo parlato qualche puntata, avevamo parlato qualche puntata fa, di questa base di lancio in Alaska con questi razzi che hanno visto uscire un razzo dalla baia di San Francisco verso l'Alaska. Andatevi a recuperare qualche puntata indietro, se il lancio avverrà con successo ve lo faremo certamente sapere. È un argomento che piace a Veronica, che ha spulciato le varie fonti per risalire a tutto l'iter per arrivare a questo lancio. Quindi alla prossima settimana.
Molto bene, questo ci porta alla fine della puntata, quindi tiriamo i remi in barca e cominciamo con i saluti in ordine opposto rispetto a prima. Abbiamo parlato di Marco A, abbiamo parlato di Marco B, da Darmstadt c'è Marco Z.
Pronto ai potenziometri, grazie di essere stati con noi, di averci seguito per questa puntatona. Ragazzi, abbiamo quasi fatto un'ora e mezzo di puntata. Un saluto da Marco Zambianchi da Darmstadt.
C'era tanto di cui parlare questa sera e ci sono io che faccio il disturbatore. Da Milano, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, non Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E da Modena, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato, sia in diretta che in replica, anche in solo formato audio, e vi rimandiamo l'appuntamento per la settimana prossima. Ciao ciao.
E da Verona.
E ciao anche da Veronica da Verona, ci sentiamo la settimana prossima.
Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto, appuntamento alla prossima, 10 di maggio 2018. Fino ad allora, ad Astra. Extra Solar.